Viaggiare con le parole.
Buongiorno a tutti, amici ascoltatori di Fuori Aula Network, e benvenuti a questa terza puntata di Viaggiare con le parole. A tenervi compagnia ci siamo sempre noi, Barbara
e Virginia.
Oggi vi parliamo di quello che non solo è un romanzo considerato un grande classico della letteratura, ma di un libro che è considerato proprio classico per eccellenza quando si parla di viaggi, Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. Allora, di cosa si tratta? È la storia di un signore inglese, Phileas Fogg, considerato piuttosto eccentrico, nel senso è un signore benestante che vive da solo, non ha amici, non è sposato e la sua unica occasione di socialità è frequentare il Reform Club, che era questo club frequentato da grandi personalità della società inglese. La storia inizia nel 1872, la data è importante, lui stesso poi la specifica perché è una persona molto metodica, molto precisa, intanto che all'inizio della nostra storia Fogg licenzia il suo domestico proprio per un'imprecisione commessa da questo ragazzo durante il suo lavoro. E quindi all'inizio della storia assume un altro domestico, Passepartout, un ragazzo francese. Poi Fogg, come di suo solito, si reca al Reform Club e lì nasce una discussione un po' particolare, perché è appena avvenuto un furto alla Banca d'Inghilterra e pare che sia stato commesso da un ladro insospettabile, un gentiluomo che poi ha fatto perdere le proprie tracce. Così parlando si fanno ipotesi sul fatto che magari questo ladro possa scappare addirittura per tutto il mondo, girare il mondo in breve tempo. E Phileas Fogg si intromette nella discussione dicendo che con i mezzi dell'epoca sia possibile viaggiare addirittura facendo il giro del mondo in 80 giorni calcolati. Ma ovviamente nessuno crede a questa cosa, nonostante che gli mostri proprio uno schema riportato su un giornale inglese e dice che egli stesso sarebbe in grado di rispettare alla lettera questo schema e queste tappe. Insomma, nessuno ci crede, per cui parte una scommessa da ben 20.000 sterline su questa impresa e lui poi torna dal suo servo e dice: partiamo, facciamo il giro del mondo perché ho scommesso 20.000 sterline.
Da come l'hai descritto sembra un personaggio talmente perfettino, metodico e preciso che sicuramente sarà riuscito a vincere la sua scommessa e a rispettare la linea di marcia prestabilita.
Fogg riesce davvero nella sua impresa, riesce in questa scommessa, riesce a vincerla nonostante tutto, e infatti il viaggio non è affatto privo di imprevisti nonostante tutti i suoi calcoli e la sua precisione. Allora, innanzitutto la sua partenza dall'Inghilterra così, diciamo, frettolosa, già questo è motivo di clamore, e perché lui comunque era un membro importante della società, tant'è che essendo appunto appena successo questo furto alla Banca d'Inghilterra, e guarda caso si dice commesso da un gentiluomo, iniziano a nascere dei sospetti su di lui, e soprattutto un agente inglese, Fix, si convince proprio che Fogg sia l'autore del furto. Questo perché, insomma, viene fornito l'identikit di questo ladro e lui, che si trovava in Italia, a Brindisi, guarda caso, dove poi Fogg e Passepartout devono prendere il piroscafo per andare in India, e gli vengono appunto mandati via telegramma i connotati del possibile ladro, e quando lui vede Fogg si convince assolutamente che sia lui, e nell'apprendere che è un po' sospetta la circostanza della sua partenza, decide proprio di seguirlo, contando di riuscire ad arrestarlo in quelli che sono i territori sotto il dominio inglese, di farsi mandare velocemente un mandato di cattura. Mandato di cattura che non arriverà praticamente mai, e anche perché appunto Fogg e Passepartout arrivano in India, e lì comunque appunto non arriva in tempo il mandato di cattura. Poi dall'India vanno ad Hong Kong, che all'epoca era sempre sotto il dominio inglese, però appunto Fix non riuscirà mai nei suoi piani, tant'è che deve seguire i protagonisti fino proprio alla fine del viaggio, seguendoli quindi anche in Giappone, negli Stati Uniti e poi in Inghilterra, dove si conclude poi la storia. Fogg appunto in Inghilterra viene arrestato, ma come in tutti i classici della letteratura a lieto fine, ovviamente non era lui il vero ladro e si chiarisce l'equivoco.
Una scommessa vinta e stravinta, quindi, considerando che con addirittura degli imprevisti lui è riuscito a girare tutto il mondo in 80 giorni. Oddio, c'è da dire però che per mondo, da come ne hai parlato, sembra che lui intendesse più l'impero inglese, visto che appunto le tappe sono quelle dell'impero inglese, anche per quanto riguarda i posti orientali, insomma. Ma davvero ce l'ha fatta in 80 giorni a girare tutto il mondo?
Ebbene sì, il nostro protagonista Phileas Fogg, insieme al fedele servo Passepartout, riesce davvero in questa epica impresa di girare il mondo in 80 giorni esatti. Certo, si tratta di un romanzo, per cui si deve poi all'abilità del narratore, di Jules Verne, di questo grande scrittore, di riuscire a incastrare tutti gli avvenimenti, tutte le peripezie, le cose che succedono, in modo da far arrivare davvero il protagonista a compiere il suo viaggio proprio in questo arco di tempo. Però c'è da dire che, come sottolinea anche appunto lo stesso Phileas Fogg, questo viaggio è stato possibile grazie ai mezzi che lui ha potuto sfruttare nella sua epoca: il piroscafo e la ferrovia. Infatti, tramite i piroscafi si riusciva a attraversare l'oceano, diciamo, senza troppi rischi, riuscendo ad affrontare ad esempio anche le tempeste e i rischi del mare. E le ferrovie, per contro, si sa che riuscivano a far attraversare letteralmente interi continenti in tempi relativamente brevi. E quindi c'è da sottolineare questo, che Fogg non ha girato il mondo davvero per visitarlo per scopi turistici, ma proprio per dimostrare che si poteva davvero compiere un viaggio in tempi brevi grazie a questi mezzi.
Quindi visita le colonie inglesi principalmente nelle zone industrializzate, è per questo che ce la fa vincere la sua scommessa. E però c'è da dire che non sempre viaggia comodamente su un treno o su dei mezzi cosiddetti moderni. Ad esempio, in India a un certo punto si vedrà costretto a viaggiare in groppa a un elefante, e questo è solo il primo degli imprevisti di questo viaggio.
Effettivamente viene specificato proprio nel romanzo che il governo britannico esercita un dominio effettivo su una parte dell'immenso continente indiano, per cui controllava una buona parte di territorio tramite dei governatori. Però la Gran Bretagna non è riuscita a colonizzare proprio tutto il territorio, tant'è che alcune zone erano controllate dai Rajà, questi sovrani locali che si erano mantenuti indipendenti dal governo inglese. E i nostri protagonisti sbarcano a Bombay, poi da lì prendono la ferrovia per arrivare a Calcutta, quindi viaggiano prima con il piroscafo e poi per un tratto con la ferrovia, con questo mezzo moderno. Però la ferrovia a un certo punto si interrompe, non era stata del tutto ultimata la costruzione, per cui per un certo tratto devono abbandonare il treno e davvero viaggiare in groppa all'elefante. Questo per far capire appunto che non tutte le zone dell'India erano effettivamente modernizzate dagli inglesi, possiamo dire.
E qui arriva la parte più interessante del viaggio, almeno secondo me. Infatti oggi andremo insieme a visitare, almeno virtualmente, almeno con la fantasia, proprio queste due città, Bombay e Calcutta, che però al giorno d'oggi si chiamano Mumbai e Kolkata, proprio perché i primi due termini erano quelli assegnati dai colonizzatori, e da qualche anno si è deciso di attribuire a queste due città i nomi con la pronuncia hindi.
Ma per esempio, come mai si parla di forti contrasti quando si pensa a città come Mumbai e Calcutta? Pensando a Mumbai, la maggior parte dei turisti conosce per esempio Bollywood, la grande industria cinematografica indiana che è possibile anche visitare tramite dei tour guidati ai set dei film piuttosto che alle case degli attori più importanti.
Ma non solo, è nota anche per le attrazioni turistiche storiche, ed è lì che si nota il contrasto culturale e architettonico della città. Ad esempio, vediamo la stazione ferroviaria, che è tutt'oggi in stile neogotico vittoriano e che si chiama Chhatrapati Shivaji ed è stata definita patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ma troviamo anche la Fontana di Flora, che è una fontana dedicata ad una dea induista risalente al 1864. Quindi già da questi due esempi notiamo diciamo che c'è un forte contrasto sia artistico che culturale, perché si rifanno a due scuole artistiche diverse. E poco lontano da Mumbai possiamo visitare la Grotta Elefanta, che è un luogo religioso, anch'esso patrimonio dell'UNESCO, dedicato sia alla religione induista che buddista, quindi anche lì si noteranno simbologie di vario tipo. Altra attrazione turistica storica è la cattedrale di San Tomas, edificata tra il 1672 e il 1718. Ha un'architettura inglese, sculture che erano di grande valore anche nell'Ottocento, quindi se il protagonista Fogg avesse voluto anche visitare il mondo oltre che girarlo in 80 giorni, sicuramente avrebbe apprezzato questo tipo di cattedrale.
Eh sì, infatti il nostro Fogg vorrebbe organizzare sempre il suo viaggio con precisione, direi millimetrica, e al riparo da qualsiasi imprevisto. Ma è proprio in India che accade qualcosa che scombina i suoi piani. Infatti, quando i nostri protagonisti viaggiano a dorso d'elefante e sono appunto costretti a lasciare il treno e ad attraversare una regione piuttosto selvaggia dell'India, che non è neanche sotto il controllo degli inglesi, proprio perché si tratta di un territorio molto particolare, piuttosto impervio, incontrano un gruppo di persone che vogliono praticare un rito molto particolare, il rito del Sati.
La pratica della Sati era un'usanza religiosa induista che fino a pochi anni fa era ancora legale in India, ma che oggi non viene più applicata, e che prevedeva che una donna vedova venisse bruciata assieme al marito in nome della più alta espressione di devozione coniugale verso il marito defunto. E lo scopo era quello di eliminare i peccati del marito e liberarlo dal ciclo infinito di morte e di rinascita, almeno per 7 generazioni a seguire. La cosa interessante, oltre al fatto che questa pratica vada contestualizzata nei tempi e nei luoghi in cui veniva applicata, è che trattandosi di un rito con una finalità di salvataggio appunto verso il marito defunto, non veniva considerato come suicidio, dal momento che il suicidio sarebbe stato considerato illegale o comunque una pratica non prevista neanche dalla religione dell'induismo. Beh, poi c'è da dire che, come in ogni società, troviamo forti contraddizioni anche qua. Chiaramente le donne erano libere di scegliere se attuare la pratica della Sati oppure no, ma coloro che si fossero rifiutate sarebbero state marginate, malnutrite, le avrebbero tagliato i capelli e sarebbero state soggette a forti umiliazioni da parte del resto della società. Quindi anche questo è un aspetto da considerare, e cioè che questa libertà non può essere considerata libertà come la intendiamo oggi. Di questo se ne parla anche nel libro Il giro del mondo in 80 giorni.
Vediamo infatti di capire cosa succede all'interno del romanzo. Allora, Fogg sta appunto viaggiando a dorso d'elefante perché, come abbiamo già accennato, un tratto della ferrovia tra Bombay e Calcutta era interrotto, e per questo motivo appunto lui e il servo Passepartout viaggiano a dorso d'elefante, e ad un certo punto si imbattono in questo corteo, il quale appunto è un corteo funebre per il Maharaja che è morto e la sua giovane vedova. Ma un generale inglese che viaggia con loro racconta la storia di questa ragazza, dicendo che lei in realtà non vuole assolutamente adempiere a questo rito, non vuole finire a rogo con il marito, e insomma Fogg rimane particolarmente colpito da questa storia al punto da decidere di voler proprio salvare la ragazza. E difatti lui e Passepartout, tramite un piano ingegnoso, riescono a salvarla e a portarla via con loro, e Auda, questo è il suo nome, deciderà poi, per sottrarsi al suo terribile destino, al quale sarebbe comunque andata incontro se fosse rimasta in India, decide di seguire i nostri protagonisti fino in Europa per tutto il resto del viaggio, e tra lei e Fogg nascerà poi anche un tenero sentimento che costituisce l'unica parte romantica del romanzo.
e la prima tappa che raggiungeranno insieme anche a questa ragazza sarà proprio Calcutta, che come abbiamo detto prima dal 2001 si chiama Kolkata, con una pronuncia più vicina alla lingua bengalese e un po' più lontana a quella occidentale dei tempi del colonialismo.
Ma quindi i nostri protagonisti nel 1871, quali edifici avrebbero potuto visitare a Calcutta?
Allora, cominciamo col dire che molti dei monumenti ed edifici che Fogg e la sua troupe avrebbero potuto visitare erano considerati ai loro tempi moderni o comunque recenti, perché erano stati costruiti pochi decenni prima degli anni 70 dell'Ottocento. E tra l'altro molti di questi sono ancora visitabili oggi. Partiamo ad esempio con la Cattedrale di San Paolo. Una cattedrale che oggi è la sede principale della religione cristiana di Calcutta e che è stata costruita tra il 1839 e il 1847. Tra l'altro, nel corso del tempo, a causa di diversi terremoti e disastri naturali, è stata più volte ricostruita e rinnovata. E pensa che nell'Ottocento la basilica era ispirata ad una chiesa londinese, chiesa di St. Martin in the Fields. E quindi per una turista inglese dell'Ottocento doveva essere davvero vicina a ciò che era abituato a vedere praticamente a casa sua.
Molto interessante. Tu mi hai parlato effettivamente di edifici religiosi e sono sicuramente molto affascinanti. L'aspetto della religione in India è sicuramente affascinante, proprio perché essendo stato colonizzato c'è poi il contrasto tra quelle che erano le religioni locali e il cristianesimo. Però immagino che una città come Calcutta abbia molto da offrire anche per quel che riguarda gli edifici non religiosi, laici, insomma.
Da questo punto di vista troviamo l'Indian Museum, che è il museo più antico dell'India e la sua costruzione risale al 1814. Presenta mostre di vario tipo, di archeologia, arte, antropologia, geologia, zoologia e anche botanica. E presenta sia mostre d'arte di stampo buddista che occidentale, quindi avrebbero avuto modo di confrontare la propria cultura con quella orientale. Quella che forse conoscevano di meno.
Sicuramente un confronto del genere è interessante, oggi come allora. Innanzitutto trovo già di per sé interessante il fatto che mi hai parlato di un museo che è multidisciplinare. E poi appunto tornando su questo aspetto del confronto culturale, pensando al fatto che in questo romanzo Nel giro del mondo in 80 giorni, Jules Verne ci restituisce una visione piuttosto parziale ovviamente di quella che era l'India della sua epoca, oltretutto mediata appunto dalla visione colonialista, cioè dell'India più civile governata dagli inglesi contrapposta all'India ancora indipendente. Però come tutte le cose e come tutti gli ambiti, spesso è proprio ciò che non si conosce che incute timore e che magari poteva incutere timore ai lettori dell'epoca che non conoscevano le culture diverse e che anzi magari le consideravano appunto inferiori. Invece è sempre bello poter pensare di fare un confronto costruttivo, di conoscere davvero la storia e la cultura di un luogo, e un museo del genere può sicuramente essere di grande aiuto. Io sarei curiosa anche di sapere che cosa si può visitare per toccare con mano proprio la cultura induista, la religione induista, magari assistere qualche rito, visitare qualche tempio, insomma, cos'è che puoi consigliare da visitare in merito a questo?
Beh, per elencarli tutti ci vorrebbero davvero tante puntate, però possiamo partire ad esempio dal Dakshineshwar Tempio, che è un tempio induista dedicato alla dea Kali. È stato costruito nel 1847 e si trova poco distante da Calcutta, Kolkata. Beh, vi rimandiamo dall'articolo del sito di Fuori Aula Network ad un sito da cui si potranno ammirare le bellezze di questo tempio, perché davvero ne vale la pena. Pensate che si trova al centro di un cortile da cui si accede anche ad una sala di Ramakrishna. Ramakrishna è un filosofo indiano che si è battuto per l'unità di tutte le religioni dell'India, quindi ha cercato di avvicinare, trovare una mediazione tra religione cristiana, islam e induismo.
Sicuramente molto molto affascinante questo tempio. E segnaliamo ai nostri ascoltatori che per godere appieno della bellezza di questo tempio, che è consigliabile visitarlo tra ottobre e novembre, nel periodo delle festività del Kali Puja, per onorare la dea induista Kali. In questa occasione infatti il tempio viene addobbato con fiori, fili di luce e le dias, che sono delle lampade ad olio, oltre che ulteriori lucernari. Quindi sicuramente una vera delizia per gli occhi.
E sono presenti ad esempio delle attrazioni naturalistiche?
Sì, consiglio di andare a visitare il cimitero di Park Street, un luogo di culto induista che risale al 1766, e lì non solo si possono trovare obelischi, piramidi e mausolei di diverse forme e dimensioni, come prevede l'usanza induista, ma si trova anche la tomba di Job Charnock, che è il fondatore di Calcutta.
Sicuramente quindi anche in questa città gli spunti turistici non mancano, e sottolineiamo il fatto che, come per tanti altri posti in India, rimandano a una molteplicità di tradizioni, di culture, di religioni.
E infatti come tale andrebbe analizzata. Si tratta di uno studio che per motivi di tempistica non possiamo affrontare, ma ci tengo a sottolineare comunque che ogni tipologia di monumento, edificio, arte, simbolo che si vede in India, in particolar modo a Calcutta e a Mumbai, oltre che visitato, va anche contestualizzato culturalmente, perché solo così si possono assaporare le bellezze di quei posti. E anche il libro Il giro del mondo in 80 giorni presenta l'India secondo il contesto in cui è stato scritto, quindi una visione riduzionistica e semplicistica della cultura dei popoli indiani, delle loro usanze, è dovuta ad una mentalità colonialista e imperialista tipica dell'Ottocento inglese.
Possiamo quindi dire che Jules Verne rappresenta un po' quello che era lo spirito della sua epoca, un'epoca in cui i grandi paesi europei avevano le colonie e si sentivano magari per certi versi anche superiori ad altre culture, ad altre civiltà. Jules Verne era francese, la Francia, lo sappiamo, aveva le colonie, e anche la Gran Bretagna, l'impero britannico, l'abbiamo poi notato molto bene proprio in questo romanzo Nel giro del mondo in 80 giorni, dove abbiamo analizzato anche questo contrasto tra l'India controllata dagli inglesi, considerata più civilizzata, e l'India governata ancora dai sovrani locali, considerata più selvaggia, con tradizioni ritenute meno civili. Noi possiamo dire che sicuramente l'India è talmente grande, talmente vasta, che è sicuramente impossibile riassumere in pochi minuti tutta quella che è la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni, i suoi contrasti, però appunto abbiamo cercato di darvene un assaggio in questa puntata. E nonostante appunto questa visione di Jules Verne, io ci tengo a dire che Il giro del mondo in 80 giorni è comunque un libro straordinario, pieno di avventure, di colpi di scena. Io vi invito a leggerlo o a riscoprirlo, perché è uno di quei libri che invita davvero al voler viaggiare, al voler scoprire nuovi posti e a vivere delle avventure. E quindi noi vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci ascoltato, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su Fuori Aula Network.
Grazie per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Arrivederci.